שלום, אנחנו לומדים מספר זוהר לעם, כרך י"א, מאמרים לפסח, עמוד 13,
פרשת העירה. Estudiando.
ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה
לעם. Los Zohar. לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות. La festa di festività di Pesach, si potete fare delle domande, le domande riguardo al tema, si possono chiedere durante la lezione. Rav. Ok, qui studiamo qui diverse parti del Parsha Yot, del libro dello Zohar completo, e dobbiamo ricordare che per avere piacere di questo libro dobbiamo essere connessi tra di noi, che la luce agisce solamente in questo luogo completo, secondo la natura, ed essere vicino al superiore. Secondo la misura di connessione tra di noi, dobbiamo essere connessi in un'intenzione, in un desiderio, con uno scopo. Allora, con questa condizione, sia una risposta di questo libro dello Zohar. Prego. Veira. Il Signore visitò Sara. 414. Tutto ciò che fa il Creatore non lo deve fare, ma in Nibur, parlando, quando disse: il suo luogo sarà santità, e così sarà. Così fu fatto immediatamente, tutto il potere nella gloria del Creatore, come è scritto: i cieli sono stati creati per la parola del Signore, è scritto: io passerò per la terra d'Egitto, io l'angelo. 415. Così è un grande onore per Egitto, perché uno che è acchiappato per il re non è come uno che non c'è nessun'altra nazione sfuzia come Egitto, come la carne degli asini. Loro sono discendenti di Ham, che ha maltrattato il padre, disse, e al figlio di Canaan. Ma il Creatore non aveva un angelo o emissario che poteva mandare per vendicarsi dall'Egitto, come ha fatto con Ashur, che era il figlio di Shem. Come è scritto, i figli di Shem sono Ilam e Shur. Shem fu un grande sacerdote e fu benedetto, come è scritto. Benedetto è creato il Creatore, il Dio di Shem. Shem ha ricevuto la grandezza e la benedizione di sopra dei suoi fratelli, ed è scritto: l'angelo del Signore è uscito e ha colpito l'accampamento di Ashur, che sono gli emissari. Tuttavia gli egizi, che sono i più corrotti di qualsiasi altra nazione, allora perché disse lui: io e non un angelo? 416. Da qua impariamo il potere del Creatore e la supremazia, che lui è al di sopra di tutto. Il Creatore disse: questa nazione, Egitto, è immonda e impura, e non è appropriata per mandare un emissario o un angelo, che sono essere santi tra i suzzi e i maledetti. Io farò quello che nessun messaggero o angelo possa fare. Quando dico: dal mio luogo di santità, così sarà. Immediatamente è stato fatto. E questa è una cosa che nessun angelo può fare. Ma quando il Creatore, nel luogo di santità, ha detto così sarà, immediatamente si fa la sua volontà. Pertanto, questo non è stato fatto per nessun messaggero, a causa della malvagità d'Egitto, e alla fine di mostrare la grandezza del Signore, che non voleva che niente di santo andasse da loro. Pertanto ha detto: io e nessun angelo, io lo farò e non un angelo. Parashat Shemot. Rav, se abbiamo domande dall'estero, prego, potete chiedere a metà della lettura, anche alzare la mano. Vedremo cosa possiamo fare, ma in verità siamo connessi e secondo la misura della connessione potremo avere una risposta della luce che riforma. Parashat Shmot. Perché esilio? E per Egitto perché? 246. Perché il Creatore ha voluto fare discendere Israele dall'Egitto? Perché l'esilio? E perché specificatamente in Egitto? 247. È scritto 60 e Malchut sono coraggiosi dall'alto della parte di Geburah che si afferrano ai tagliati, cioè l'esteriorità della santità Chaya di Israele, che è Malchut. I nomi sono nominati per lei, 60 regine Malchut. Sono gli angeli designati sulle nazioni.
Malachim hamemunim al haumot.
80 concubine sono gli angeli che sono di Malchut, sotto la 60 regine. Per questo sono chiamate serve e non regine. E serve senza numero. E qui si possono contare i suoi eserciti. Tuttavia è scritto, è la mia colomba perfetta, lei è l'unica della sua madre. Si tratta della santa divinità che sorge da 12 luci e lei è il splendore che brilla per tutto. Per questo si chiama madre Ima, come è scritto, lei l'unica della sua madre. 248. Il Creatore ha agito in modo similare nella terra ferma e le ha dato tutte le nazioni in tutte le direzioni e ha nominato incaricati su di loro, come è scritto, che il Signore, il tuo Dio, ha condiviso tra tutti i popoli e il Creatore ha preso la congregazione di Israele nella sua porzione, come è scritto, perché la porzione del Signore è il suo popolo Giacobbe, la parte della sua eredità è la chiamata unica, la mia colomba, la mia perfetta, lei, l'unica della sua madre. Questa è la divinità del suo onore, che lui ha stabilito tra di loro, e lei è l'unica e dedicherà a lui. Le figlie l'hanno guardato e l'hanno chiamato gioiosa, come scritto, tante figlie hanno fatto promesse, Melachot e serve, e sono i ministri del popolo sui quali sono stati nominati. 249. Il mondo fu creato in 10 pronunciazioni. Soltanto con 3 il mondo fu creato, in Chokhmah, Tevuna e Da'at. E il mondo fu creato solamente per Israele. Quando il Creatore desiderò sostenere il mondo, lui ha agito per Abramo in Chokhmah, Isacco in Tevuna, per Giacobbe in Da'at, come è scritto. E con la scienza sono chiamate le riempite le camere, Haggad, Abramo, Isacco e Giacobbe. Si sono innalzati, sono diventati Chabad. E in quel tempo tutto il mondo è migliorato. E quando 12 tribù sono nati da Giacobbe, 12 frontiere dal diagonale, tutto è migliorato in questo mondo, similarmente ad Atzilut in alto. 250. E quando il Creatore contemplò la grande gioia di questo mondo, quando migliorò per essere come in alto, lui disse che non si mischiano le 12 tribù con il resto delle nazioni, lasciando un danno in tutti i mondi. Cosa ha fatto il Creatore? Lui le ha scosso tutti, loro da una parte per l'altro, fino a che sono scesi in Egitto a dimorare nelle dimore, che disprezza i loro costumi e li degrada per non sposarsi con loro, mischiarsi con loro, per considerare schiavi. Gli uomini pensavano che erano abominevole per loro e anche e viceversa, fino a che tutto è stato umiliato per il semi santo senza mischia di stranieri. Nel frattempo la iniquità delle nazioni si è completata, come è scritto: non saprà l'iniquità degli amorite, così usciranno santi, come è scritto, le tribù del Signore come un testimonio a Israele. Questo risolve due domande: perché Israele è andato in esilio e perché specificatamente in Egitto? Per il timore che loro si mischiarassero con le tribù, con il resto delle nazioni che apprezzavano Israele e gli esiliati in Egitto, che erano superbi e disprezzavano Israele, e loro sono stati lì fino a che la malvagità degli amoriti fu colmata e sono tornati alla terra, perché non esisteva il timore che si mischiassero con il resto delle nazioni. Rav, va bene? Continuiamo, sì. La cosa principale è prendersi cura della connessione, preparare un luogo, una mancanza per la connessione, che su di lei agisca la luce che riforma. Sì. Dodici limiti. Alakson, obliquo e parsa. E quando noi disegniamo con un quadro in mezzo e una linea, ne escono 12 limiti. Non è importante, in riassunto, 3 Havaya sono 4, 3 linee in Havaya, allora ne consegue che sono 12. E questo è perché non è destra né sinistra, ma linea di mezzo. Quindi la linea di mezzo è esattamente la connessione corretta tra la destra e sinistra, si chiama l'Akson. La lettera Aleph, Al-Fushel Olam, un vitto del mondo. E tutta la connessione dentro di queste 12 parti del Parzuf. 4, Havaya moltiplicato per 3, linee. Allora, Yud Bet 12 ne consegue che la lettera Aleph ha una linea verso accanto che significa l'invicto del mondo, perché se noi prepariamo la mancanza, questa comincia ad ordinarsi secondo questa lettera. La luce superiore che agisce sulla nostra mancanza che prepariamo è in connessione, cioè lui si stampa in noi e noi siamo connessi nella lettera Aleph in Yud Bet e con questa linea in Lachson, questa linea accanto. Non è l'ultima volta che lo leggeremo, sì? Domanda. Ci scrivono qua che il motivo del che il creatore ha fatto scendere il popolo di Israele in Egitto è una gioia per questo mondo, che solamente il creatore, per la gioia di questo mondo, che non si mischiassero queste tribù e non danneggiassero questo mondo. Il popolo di Israele, dice Rav, continuerà ad essere con altri popoli, quindi poteva mischiarsi con loro, non così con gli egizi, non poteva mischiarsi. Non perché il popolo di Israele non ha voluto, ma che perché gli egizi, quello che ne hanno fatto. Loro in realtà erano gli unici che disprezzavano il popolo di Israele. Sì, ma qui la domanda è: chi è per la gioia del mondo, di questo mondo? Rav, non è chiaro. Rav, fino a che Israele, questo dobbiamo capirlo, sì, qual è il tema? Non è come noi pensiamo, che pensiamo bene sul popolo di Israele, ma volevano approfittarsi del popolo di Israele, ma avevano una gioia, non con gli egizi. Non è successo in modo tale, perché il popolo di Israele si è sentito come approfittato nell'esilio. tra tutti gli altri discernimenti e osservazioni, al di fuori degli egizi, perché gli egizi sono realmente Malchut, desiderio di ricevere. E il faraone simboleggia l'opposto, il creatore e tutto il resto. Viene in una partecipazione in diversi scrutini che sono più sublimi che sia Malchut e di Klipa. Quindi lì c'era una mischia tra il bene e il male. Pertanto non era chiamato esilio. Se il popolo di Israele si fosse mischiato con tutti questi altri discernimenti e osservazioni, non si sarebbero sentiti che uscivano con una grande ricchezza o questo grande desiderio egoistico che avevano. Ci doveva essere un'osservazione, questa osservazione di Malchut, non che i popoli o persone, no, non si parla di questo, ma che si deve includere in tali aspetti di Malchut che uno non si confonde nel suo lavoro con la fine di ricevere, perché hai un avvicinamento a loro con la fine di dare. Quindi loro hanno un tipo di discernimento dentro il desiderio di ricevere col desiderio di dare. Un po' non così gli egizi, non c'era questo in assoluto. Pertanto loro hanno sentito da una parte fino a quanto importava loro il popolo di Israele, perché precisamente attraverso il popolo di Israele potevano attirare la luce da una parte, e dall'altra il popolo di Israele poteva attirare la luce e il timore di mischiarsi con loro, sì, con loro, perché non aveva tra di loro nessun avvicinamento dei parenti. Loro trasmettevano a parte l'Egitto nella misura in cui potevano partecipare con gli egizi, per dopo uscire con una grande ricchezza. Troveremo le parole, leggeremo questo qualche giorno, ma la meccanica è così, il meccanismo è così. Continuiamo, pagina 14, pan non ha mangiato e non aveva avuto acqua. 251. Rabbi Shimon, se sentuto, e Rabbi Eleazar, suo figlio, rimanesse in piedi, interpretò le parole dei misteri della saggezza. Il suo volto brillava come il sole, le parole si spargevano e volavano nel firmamento. Loro si sedessero durante due giorni e non mangiavano né bevevano. Quando loro avevano trascorso due giorni senza mangiare, Rabbi Shimon ha parlato su questo, e su questo era lì 40 giorni e 40 notti. Lui neanche mangiava pane né acqua. E noi dovevamo essere ricompensati con l'adesione verso il Creatore. Siamo stati lì per un'ora, rimanendo nella luce del Creatore durante due giorni senza sapere dove eravamo. Mosè dice nel testo, è stato col Creatore durante 40 giorni e 40 notti, non ha mangiato pane e acqua, non beveva. 252. Quando Rabbi Chia ha raccontato la sua storia al suo padre, Rabbi Shimon ben Gamliel era perplesso e ha detto: Rabbi Shimon è un leone e Rabbi Eleazar non è come il Rabbi Shimon non è come gli altri leoni, come è scritto. Quando il leone e se i mondi superiori, lui è un uomo che mai ha manifestato un digiuno per quello che chiedeva e pregava, piuttosto lui decide e il Creatore conserva, il Creatore decide e lui annulla, così come è scritto. Il governatore sugli uomini sarà giusto nonostante che lo governi nel timore del Creatore, cioè il detta un decreto e il giusto lo annulla. Rav, questo perché il Creatore le dà all'uomo che sale gradini al fare atti fa prima di lui, davanti a lui, un gioco speciale per insegnare come noi con i bambini, che quanto si può o che si fanno errori, diciamo, e l'uomo corregge. L'uomo vede, si annulla, perché vede che non c'è nessuna necessità di fare un tipo di gioco tra il creatore e l'uomo, che in modo tale il creatore, o da parte del positivo al negativo, fa diverse azioni senza necessità, e l'uomo di sopra di loro studia in che, quale linea può avanzare correttamente e direttamente. Noi utilizziamo questo nella formazione del gioco per i bambini. Continuiamo. Qual era il pensiero degli egizi? Il pensiero del ministro assegnato su di loro. Che lui introdusse nei loro cuori per impedire che Israele si moltiplicasse, e disse al suo popolo, si riferisce al ministro loro, e lui disse: loro hanno saputo che un figlio avrebbe sorto di Israele, perché nei loro dei sarebbero sentenziati, giudicati. 317. Contro tutti i dio dell'Egitto io emetterò fu Duma il ministro d'Egitto. 400 parsa, dovuto al timore, il creatore gli disse che una sentenza si era davanti a lui, non poteva pentirsi, come è scritto: il Signore punirà dal cielo in alto. In quell'allora l'autorità fu ritirata e Duma fu considerato assegnato come il ministro dell'inferno per giudicare le anime malvagie. La 319. Sui loro dio anche il Signore ha emesso giudizi, ma ci sono giudizi di un dio d'oro o di argento o legno? Quelli di d'oro e legno si sono fusi per se stessi, e gli altri sono marciti. Il dio d'Egitto era una pecora. Il creatore comandò che i giudizi dovevano venire su di lui, dovevano ardere nel fuoco, come è scritto. Rav, non dimenticarsi che tutto il tempo ci preoccupiamo per la connessione che si realizza attraverso la luce che riforma, dare luogo a questo, dare questo al creatore. 320. Il dio d'Egitto era un agnello. Il creatore ordinò che i giudizi si emissero su di lui, che bruciassero nel fuoco, come è scritto: la sepoltura dei loro dio farai bruciare nel fuoco. Per quindi la testa, gambe e intestini in modo che marcissero, e le ossa sono stati lanciati nel mercato, che è il più la cosa più dura per gli egizi. Queste sono le parole di giudizi. 321. Lui ha messo giudizi dei loro dio reali, questo è il ministro loro, per compiere. Il creatore punirà in alto al re nella terra. E i saggi tra di loro sapevano tutto quello, e ancora di più il ministro. Per questo è scritto: agiremo con precauzione. 322. L'idolatria abbondava in Egitto. Il fiume Nilo era il suo dio. In realtà lui era il loro dio, e in tutti loro il creatore ha messo giudizi. I dei sono colpiti prima e dopo la nazione, e anche il Nilo Stato colpito prima Eliezer e le pietre che loro adoravano, come scritto, e c'era sangue per tutta la terra d'Egitto, negli alberi e nelle rocce, che realmente erano i suoi dei, è scritto sul cielo, nel Nilo, non era in alto ma nella terra, nella sua maggioranza le acque del Nilo sono simili al fiume che è in alto. Il ministro di loro è stato colpito prima e dopo il resto dei loro dio. 323. Il colpo reale alla nazione d'Egitto fu soltanto nel mare, come scritto. Non scappato neanche uno. Per questo, prima esecutare i giudizi ai loro dei, per quello scritto, venite con precauzione con loro, altrimenti si moltiplicheranno in caso di guerra, cioè che loro prevedevano un futuro, come è successo con loro, anche di unirsi ai nostri nemici, cioè stavano dicendo i campi di angeli che erano in mezzo a loro, e lottate contro di loro, cioè che loro prevedevano quello che era scritto: il Signore lotterà per voi. E alzali nella terra, e dice i figli di Israele con la mano in alto.
Va bene? È difficile o non è tanto difficile di mantenere l'intenzione? Nello Zohar non ce n'è un altro lavoro, soltanto aspettare il risultato dall'intenzione, soltanto questo e niente tranne questo. Voi potete un po' capire, un po' sentire, però questo proprio come supplemento allo sforzo dal basso e ricezione della correzione dall'alto. Prego, lettura testo. Articolo Bo, andiamo. E passò nell'Egitto e ha visto il sangue. 74. E passerà il creatore per uccidere l'Egitto e vedrà sangue sulle porte, sui stipiti delle porte. E se tu dirai che per causa del portare il sangue, allora perché c'era bisogno di portarli all'ingresso? È detto, ha visto il creatore e ha pensato e ha detto il creatore che è grande l'intenzione dell'uomo sulla terra. Il controllo si stabilisce dall'alto, non si stabilisce dall'alto prima che si manifestano le azioni dal basso. E prima che avvenga l'azione in basso, non controllano attraverso la punizione, ma soltanto i pensieri di inchinarsi agli idoli quando ci sono mancanze di azioni. Ma quando l'azione è avvenuta, si sveglia il controllo dall'alto. E per questo tutto, come è buono e cattivo, sia buono che cattivo, dipendono dall'azione. 76. In Egitto furono degli idoli. Letteralmente in ogni casa era pieno di stregonerie che si occupava delle sue magie e con tutti quelli che erano in basso e svegliavano lo spirito impuro in loro. 77. È detto, e prendete un pezzo di uno stoppino e inzuppatelo nel sangue che è nel vaso e toccate lo stipite della porta, i due stipiti della porta, per scacciare lo spirito dell'impurezza da loro e di arrivare alla vera fede. uno da una parte e l'altro dall'altra parte, su due stipiti che indicano le due linee, destra e sinistra, e un posto fra di loro e sopra, che è un indizio della linea di mezzo. E di questo è detto, e nomina il creatore di questo ingresso, e non lascerà l'angelo dell'uccisore di entrare nella vostra casa per uccidervi, perché vede il nome santo scritto sull'ingresso, cioè tre linee. 78. E se si intende dire tre linee, perché questo si fa col sangue di colore rosso, perché il colore di queste tre linee, rosso, bianco e verde, che le unisce. Erano due sangue, uno della Pasqua, altro della circoncisione, e quel sangue della circoncisione è misericordia, nonostante è rossa. Invece il sacrificio di Pasqua è il vaso, per cui è un vaso bianco, per questo non ha importanza il colore. 79. Ha ritornato il creatore questo sangue alla qualità di misericordia, letteralmente era di colore bianco tra i colori, così come hai detto, sono passato vicino a te e ti ho visto nel sangue tuo e ti ho detto, nel sangue tuo vivici. E anche se il colore era rosso, era ritornato alla misericordia, perché fu detto, nel sangue tuo vivici. Per questo, qui non dipende dal colore, per questo fu segnato all'ingresso da tre parti che indicavano tre linee. 80. Erano visibili due tipi di sangue, della Pasqua e della circoncisione, che rapportano con tre Keter, che due Keter in alto, cioè due linee, Chesed e Gvurah. E loro corrispondono a un keter incluso nelle due parti che sono nascoste, cioè misericordia e giudizio. Linea di mezzo, Tiferet, per sé è composta di tre linee, così che c'è in lei due tipologie di sangue, della circoncisione e della Pasqua, del sacrificio di Pasqua. 81. In tanti posti il Creatore manifestava misericordia ai suoi figli, l'uomo costruiva la casa e il Creatore gli diceva, scrivi il nome mio e mettilo all'ingresso, e tu stai dentro casa e io starò di fuori all'ingresso e ti proteggerò. E qui a Pesach ha detto, scrivi sull'ingresso il segreto della mia fede, cioè tre linee su due stipiti e sopra, sul montante sopra. E io ti proteggerò dall'esterno, come hai detto. E nessuno deve uscire fino al mattino. E ha visto il sangue sui due stipiti e il montante sopra, e non le lascerà all'angelo uccisore di entrare nelle vostre case per danneggiarvi, cioè il Creatore li proteggeva. 82. Simile al nome santo è diventato in quell'ora tre linee, due sui stipiti e l'altro simile alla lettera Hei, Malchut, e quello è diventato giudizio sull'Egitto. E ha visto il sangue sui stipiti, cioè il segno era con rosso. E questo per mostrare, anche se la misericordia riguardante l'Israele era chiamato giudizio per fare vendetta sull'Egitto. Domande? Volevo domandare riguardante l'intenzione. Se l'intenzione si perde durante lo Zohar, cosa succede durante questo tempo se tu vuoi vedere dove ti orienta il flusso dei tuoi pensieri? Perché proprio durante lo Zohar tu vedi delle cose che ti interessano e che tu vuoi fluire coi pensieri, non contrapporti nei pensieri. Non posso tanto fare la domanda se noi dobbiamo tenere testardamente i pensieri nostri o fluire con quello che ci viene, quello che succede nello Zohar. Io ti dirò, se tu ancora preferisci la sensazione o le emozioni, preferisci qualcosa di immaginario, o tu preferisci, questi sono stati dell'uomo dove lui si trova, però insieme a questo è scritto, noi studiamo, dipende tutto dalla preghiera. Io voglio stabilire per me lo scopo. La somiglianza della qualità, adesione col creatore. Questo si fa con la luce della luce che torna alla sorgente, quando le mie qualità assomigliano alle sue qualità. Per questo a me non mi importa l'emozione, simile somiglianza, adesione, qualcosa di simile al creatore, anche per un piccolo percentuale. Io non annullo il desiderio di sapere, di sentire, di capire un po' almeno qualche connessione che c'è. Io non annullo questo, ma io voglio invece di conseguire questo attraverso l'unione. Questo è ciò che lui scrive nel 150 punto di Tess. Se vuoi sapere, conoscere, cioè unirti, sapere quello che si studia. Quindi c'è Chisaron, conoscere, Chisaron di sentire, perché sensazione è Chesed e Gvura, cioè giudizio e misericordia, Chokhman, la Chassadim, tutti questi stati. Io voglio essere nella connessione, che questa sia una sensazione sentita e visibile, immaginaria, anche di pensiero. Io voglio che tutte queste cose si realizzino in me. All'interno ci sono tante cose, ma la cosa importante è la speranza, l'attesa. Ha scritto, hai studiato la Torah, cioè tu hai cercato continuamente di attirare la luce che ritorna alla sorgente. Se tu hai studiato la Torah, hai ispirato nella salvezza. Se sì, allora basta, è sufficiente. Un amico mi ha raccontato che alla lezione dello Zohar, due giorni fa, quando lui era concentrato molto forte, e allora all'improvviso gli è apparso un pensiero e lui pensava: o io devo contrastare o andare in flusso, perché anche questo me lo dà il creatore. Qui c'è il tentativo di perdere la concentrazione, quindi questo pensiero, diciamo, l'ha preso come una specie di avventura. domanda è se conviene contrastare i pensieri che mi vengono e di non badare a quello che mi mostra il creatore, o trovarmi nella preghiera per gli amici, rimanerci in questi pensieri, contrastare i propri pensieri, cosa devo fare? Rav, i nostri pensieri pieni di azioni, pensieri, vari tipi di attività, pieno di cose. Tutto ciò che viene, viene dalla Malchut inclusa, viene dal creatore, certo, non c'è nessuno tranne lui. Quindi di cosa tu ti domandi? Se io mi posso includere in tutto ciò che io voglio, perché viene dal creatore? Allora, prego, includiti, perché mi domandi a fare? Noi non parliamo del fatto che usciamo dal mondo dove non c'è, noi ci troviamo nel suo mondo, però noi scegliamo uno scopo speciale, uno stato speciale, quindi tutto il resto noi dobbiamo, come per dire, seminare, sì, seminare. Non mi importa a me, tutto è dell'importanza, e l'importanza che tu adesso controlli in quali pensieri, desideri, distacchi ti trovi e come tu preferisci soltanto questo punto che ti guida verso l'adesione. Adesso a me mi è venuto qualche pensiero, certo che dall'alto mi è venuto questo pensiero, e allora che faccio? Vado dietro a lei? Tutto viene dal creatore, anche il faraone è partito opposto al creatore. Non capisco questo approccio, come fa a essere che io ascoltare qualunque cosa mi viene in nella vita? Raz, sì, ma non il pensiero, ma quello che viene. Sembra che viene da qualcuno, e allora dice Raf, non capisco. La linea del tuo pensiero non la capisco. Viene qualche pensiero, allora io mi voglio assomigliare alla fonte che mi viene. Se così semplicemente unirti? Non capisco, dice Raf. Tu ti trovi in un posto dove studiano come andare dietro al saggio, saggi dello Zohar, cabalisti. Vuoi andare dietro a loro, allora vai nel posto giusto. Se vuoi andare dietro al pensiero degli altri studi, allora non ti trovi nel giusto posto, vai in un altro posto. Questa è tutta la questione. Che l'uomo che gli mette la mano sul buon destino e gli dice prendilo, ci sono anche altre sorti. Prego, prenditela e vattene. Qui c'è il posto dove noi andiamo in corrispondenza a quello che scrive Balasulam e Rabash. Tu devi continuamente ripetere quello che loro dicono. Guarda con che cosa tu inizi. Un amico mio mi ha detto che la vita vengono i pensieri. Questo è che? Sono cose serie queste cose? Cioè, ascoltati tu stesso cosa stai dicendo. Io così posso costruire la mia vita quando io sto studiando lo Zohar? Io questa cosa non la capisco. Bisogna pensarci, sì? Di quello che si dice, quello che ho capito io, è che il creatore controlla tutto, tutto viene da lui, anche il giusto è colui che esprime quello che fa il creatore. Ragazzi, io non lo so, dicerà, voi siete troppo intelligenti, non voglio parlare in questa maniera, perché questa è una stupidaggine, voglio parlare di tutto. Sai come c'è una battuta brutta, ha ucciso il figlio, i suoi genitori, poi dopo quando era davanti al giudice diceva dovete aver pietà di me perché io sono adesso orfano. Amit, come io quando giustifico il creatore, come ti predispongo questa giustificazione? Rav, non lo so, non lo so questa cosa adesso, non la voglio sapere, voi uguale non la saprete. Come annullare la condanna? La condanna adesso per te è di rimanere nella giusta linea del pensiero, nonostante tutti gli altri stati che ti distraggono da questo. Tutto questo è il nostro lavoro. Altrimenti, perché io sto a fare qua? Io non leggerei lo Zohar con qualche altro scopo che non è destinato a nient'altro se non a questo. Dopo che tu inizi con l'aiuto del giusto approccio, luce che torna sorgente, sentire di cosa si parla, che tu ti trovi in questo, ti trovi qui, allora sì, tu inizi a studiare lo Zohar in un'altra forma. Quando tutti questi concetti passano attraverso di te, tu ci trovi in loro. Adesso invece è semplicemente filosofie, senza che si richieda la giusta intenzione. Per questo è così importante per noi tutto il tempo pensare soltanto a questo. Noi staremo qui ancora un anno, due, e ancora mi sentirete che dirò sempre la stessa cosa. L'Edgar da Azerbaijan domanda: quando noi ascoltiamo lo Zohar con gli amici, io sento un'ispirazione interiore, come se fosse un esame molto importante. Come si può utilizzare questa sensazione per unirsi ancora di più nella decina? Lo Zohar porta qualche timore, sì, giusto, impressione, sensazione di grandezza. È scritto in una specie che sembra semplice, però quando vedi che le persone, gente che hanno scritto, erano negli stessi rivestimenti come noi, nel corpo. Invece insieme a questo noi ci trovavamo nel mondo superiore. E nel conseguimento del mondo superiore loro si trovavano anche nei corpi di questo mondo e scrivevano in quella forma che si sentivano, in maniera semplice. Guarda come loro scrivono, molto semplice, molto vicino a te. Per questo riceviamo una grande impressione da questo. Lo Zohar porta l'amore, porta un giusto rapporto. Ci vuole morbidezza qua. Dove siamo? 83, lettura testo. Così come in alto, in quell'ora, così devono mostrarsi anche in basso. Se c'è misericordia, c'è misericordia. Se giudizio, c'è il giudizio. Ma in quanto in alto fu giudizio sull'Egitto, questo fu detto: e inzuppate nello sangue che c'è nel vaso e mettetelo sui lati della porta, così come indica il giudizio. Invece nel futuro è detto: chi è che va da in questa casa della Bazra? Cioè tutti loro nel futuro saranno come un giudizio per fare la vendetta e tutti allora saranno vestiti di sangue. 84. Voi stessi non uscite dalla casa vostra fino al mattino. Qual è la causa che le è vietato uscire dalla casa? Perché l'uomo, quanto noi abbiamo studiato, non deve uscire dalla propria abitazione nell'ora quando c'è il giudizio sulla città, perché è dato il diritto all'uccisore, a colui che sta insieme a lui, di portare danno. E così, quando si è fatto il giudizio sugli egiziani, non è possibile uscire di casa. Noi abbiamo studiato che in quella essenza che hanno gli egiziani, la stessa c'è anche per Israele, come detto, e vedrò quel sangue. Ed inoltre abbiamo studiato che tutti questi keter superiori si trova un giudizio e anche la loro misericordia, e tutto questo è contemporaneamente. È detto: e il Creatore ferirà l'Egitto, cioè ferendo l'Egitto e curando Israele. Cosa vuol dire? Che come conseguenza del fatto che hanno fatto la circoncisione si sono curati. Nel momento quando si sono danneggiati gli egiziani, la stessa momento si sono curati gli egiziani e Israele, scusate. E il Creatore vi nominerà E questo è l'ingresso. Cos'è questo ingresso nel corpo? E lui dice che questa è la circoncisione. 86. Quando è arrivato Keter e si è svegliato dall'alto Chesed superiore Zerampin, e ha saputo che uno senza l'altro non può innalzarsi, cioè anche se la notte è soltanto la qualità di Malchut, comunque loro non possono avere il fatto che Malchut sia senza Zerampin, suo marito, e quando uno viene danneggiato l'altro si cura. Malchut si danneggia, Zerampin cura, e tutto questo e contemporaneamente. 88. Rav, noi continuiamo a trovarci nelle intenzioni e anche ci controlliamo se per noi ci diventa più facile o difficile conservare e andare insieme al testo, con la speranza che questo ci aiuterà, che questo si preoccuperà di noi, che scoprirà, che mi influenzerà per l'unione, per l'ascensione del Creatore. Una sola parola, noi aspettiamo dal testo il cambiamento. 88, l'altro testo, è detto, il Creatore ha nominato questo ingresso saputo del corpo, come si è detto. Perché si chiama ingresso? Perché per la traccia dello spirito e del corpo da dove sono provenuti, finché non fu circunciso Abramo era sordo e non poteva nascere la santità. Dopo che fu circunciso non era sordo e chiuso come all'inizio. 89. E questo è che lui stava all'ingresso in quanto si era rivelato Yud. Cosa significa questo? Nella scoperta di Yud si rivela misericordia nella giustizia. Con l'atto della circoncisione si rivela Yud del nome Shadi. Questo indica che Chesed si attira al Malchut, che si chiama giustizia. E questo è la Malchut superiore. Questo significa che la tenda qui è una tenda conosciuta. Dopo che ha fatto la circoncisione, Malchut ha ricevuto un riempimento soltanto dalla linea sinistra, qualità di Chochmah senza Chassadim. E allora lei è chiusa da tutte le parti, perché Chochmah, come è saputa, non può illuminare senza Chassadim. Ma quando ha fatto la circoncisione si sono scoperte le Chassadim. E allora Chochmah in lei si riveste in Chassadim e lei mi illumina come Chochmah e anche Chassadim. E si stabilisce che come conseguenza della circoncisione si è aperto l'ingresso nel Malchut per far sì che le possa illuminare. E questo si chiama che lui stava all'ingresso della tenda. E ha detto Rabbi Elazar, quando si è scoperto Yud, era comunicato a Abramo, e lui era benedetto all'ingresso. E questa è giustizia. Malchut ha ricevuto la dolcezza in basso, cioè Chochmah che c'è in Malchut, si è rivestita nel Chassadim. Come detto che lui sta all'ingresso nella tenda, che indica che domina Chesed, parte di Avramo. Invece Abramo è il carro superiore e Malchut si santifica con Chesed, con la forza di Abramo, dopo che si rivela in lui, dopo con la conseguenza della circoncisione, così come ha detto il Creatore, ha benedetto il Creatore con tutto, cioè Malchut. 91. E lui sta all'ingresso nella tenda, così come ha detto il Creatore, ha benedetto l'Abramo in tutto. L'ingresso nella tenda è Malchut, che si chiama in tutto. E questo è il Keter decimo. Sotto Keter si intende dire Sfira. Nel giorno, il pieno giorno significa così come gli fu dato la Sfira Chesed, che si chiama giorno. Così lui ha meritato l'ingresso nella tenda, in quanto Chesed scopre Malchut, che si chiama tenda, per poter illuminare. E così lui sta anche qui nel Malchut, che si chiama, non si può un alzare senza l'altro. Chokmah senza Malchut, perché è qualità di Vak senza Rosh. Verrà il creatore per danneggiare Egitto. Cosa vuol dire? Ha fatto ordine del Keter che si è, e questo li ha allontanati dalla loro esistenza. E i Keter inferiori che hanno uniti gli egiziani erano uniti con i Keter superiori della santità, e da lì hanno ricevuto la loro forza vitale. E fu annullato nell'esistenza di Keter ed era ucciso i primi geniti dell'Egitto. E in questa maniera il creatore ha portato sui suoi cammini, cioè ha utilizzato la discesa di Keter per fare il giudizio, e così in ogni posto, come hai detto, e passerò io, e ha passato lui, e questo indizio che il creatore ha passato il suo come conseguenza delle sferot, o per l'adempimento del giudizio o misericordia, e qui passerà, questo che si chiama per il giudizio, là è detto, è passato il creatore per enunciare la misericordia. Altre di Roma? Altre domande? Scusate. Io vedo che qui la domanda, la circoncisione che ha fatto Abramo, ha parlato molto di questo. È molto importante, si apre tanto. Puoi spiegare cos'è? Circoncisione, diceva. Nel senso, è la connessione tra i primi nove sferot e Malchut. Certo che questa è la cosa più importante, perché se noi possiamo costruire questa connessione, tutta questa costruzione di Malchut, grazie a questo c'è un cammino nella luce superiore per collegare con Malchut e collegarsi di nuovo e così via. Dare alla Malchut forza e costruire schermo, tutto questo è attraverso la circoncisione. Motibar. Come questo in maniera pratica si può fare, Rav? Praticamente quando tu, ti dico, quando tu getti da te tutti i tuoi pensieri che non sono collegati con la forza di d'azione, questo si chiama Brit Milah, circoncisione. Tu tagli, circoncisi tutto ciò che non è la d'azione verso l'alto. Motibar. Questo significa che io lo faccio o il creatore? Rav, questo è con il tuo accordo. Motivar. Ma allora devo essere d'accordo con questo? Sì, dice Rav. Le azioni noi mai le adempiamo, dobbiamo soltanto chiedere tutte le azioni con l'aiuto della luce. Per questo bisogna pregare? Sì, dice Rav, certo. Tutti gli sforzi che devi fare deve essere in nome di questo? Che io voglio arrivare alla qualità di dare. Tu non è che devi discernere questa cosa, perché tu non lo sai quello che dovrà accadere. Semplicemente così come pensiero generico. Io devo arrivare all'azione di dazione. Tutto ciò che mi serve per questo sono pronto, che accada su di me, queste, che lo facciano su di me. E io penso solo a questo. Questo è l'intenzione dello studio, perché noi studiamo. Perché per meritare la fede d'azione. Sì? Domanda di Scott dall'Inghilterra. Cosa significa mantenere l'intenzione e pregare durante lo Zohar? Qual è la differenza? Rav, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Perché vi voi tanto vi fate confondere? Io mi devo rivolgere al Creatore che lui faccia con me la correzione. Lui si aspetta questo. Io devo gettar via tutti gli ostacoli, proprio contro gli ostacoli che mi manda, perché attraverso il filtro degli ostacoli io passo proprio al Gesù Chiesaron per chiedergli la giusta cosa e allora agirà su di me con la correzione e basta. Quindi io non chiedo, non prego che lui mi tolga l'ostacolo in nessun caso. Io altrimenti mi confonderò in tutte le direzioni. Che ci siano gli ostacoli, pur che io sappia come rapportarmi correttamente con loro. Sì? Ora, Leibovitz, è sufficiente sintonizzarsi sulla dazione, chiedere la dazione o soltanto immaginarsela? Rav, che immagine tu corretta potresti fare? Dai, insegnaci tu. Ora, Leibovitz, no, io mi posso immaginare che io non sono corretto, ci devo chiedere, ma non voglio la dazione, voglio la dazione, com'è? Cioè, non ha importanza veramente se io chiedo l'unione d'azione e così via, uguale, come non è importante come io mi immagino questo all'interno di me, è sufficiente che io parlo e basta. Rav, quanto meno immaginarsi, quanto meno confusione, io voglio essere in d'azione a te attraverso il gruppo. Quando dici attraverso il gruppo, tu già ti liberi da tutti i problemi. Quando devi fare le giuste cose, tu hai la connessione con gli amici, tu devi studiare, annullarti riguardante loro, tu devi portarli alla unione, tu attraverso questa unione vuoi collegarti col Creatore, tu vuoi che il Creatore agisca sul centro del gruppo attraverso il quale tu ti rivolgi a Lui, che in questo centro del gruppo ci sia un posto di unione di tutti e tu ti includi in questo. Tutto costruisci tu. Costruisci tutto tu. Io, centro del gruppo e creatore, punto. Dove altro potresti confondere? Se tu pensi a queste tre cose, non ti confondi, Oren Leibovitz. Io non è che penso, io che chiedo questo, cioè cerco di pronunciare. Bravo, e pronunciala con la bocca, che ne so. Piangi, grida, urla. Sì, ma se lo dico 500 volte al giorno, alla lezione, va bene questo? O di cercare di capire comunque che cos'è lavorare con gli amici senza filosofeggiare? Bravo, tu non devi parlare, tu devi sentire, devi trovarti in questo. E io, centro del gruppo, dove mi trovo, se io mi annullo, se io le do la grandezza del Creatore, se io mi preoccupo per loro, se io chiedo per loro, e per questo io mi rivolgo al Creatore che mi faccia questo centro del gruppo, punto dell'unione, che tutti gli amici siano là, e io aspiro verso questo, che io ricevo la influenza dell'alto e il Creatore si rivela in questo punto corretto e io porto tutto a questo. Cosa mi serve da tutto questo? Niente, tranne il fatto che io porto a questo. Non voglio nemmeno sapere il risultato, che questo per me non ci sia per la ricezione di un risultato. Io non voglio niente, soltanto portare a questo. Ed ecco tutto.
Finché
noi manteniamo l'intenzione, leggendo lo Zohar, l'uomo è convinto che la preghiera è corretta. Tutto è connesso col Creatore e dato nel chiarimento. Sì, io chiarisco, ma non, alla fine non chiarisco niente. Rav, tu non devi sapere. Se tu correttamente ti affli nell'intenzione, tu come risposta non devi sapere niente. Se per la dazione devi capire che per dare noi ci alleniamo qua per non esigere, per non avere intorno a conto niente. E cosa avere in cambio? Niente. Io non voglio nessun risultato, nessuna risposta, niente, nessuna sensazione sul risultato, niente. Gradualmente, piano piano, su questo si passa a ciò che si chiama d'azione. E quando questo avviene, nella d'azione stessa, io mi trovo nel mondo futuro. Però è vietato per me aspirare verso questo. Non ci devo pensare a questo io, devo pensare soltanto all'azione attuale senza risultato. Certo, tutto questo alla fine dei conti è là per la ricezione, in maniera nascosta, però questo è ciò che a noi ci è sufficiente. La luce già fa la correzione per me. Ma se io sento che continuamente mi confondo nella preghiera, Rav, cosa? Mi confondo nella preghiera. No, non ha importanza, dice Rav, la cosa importante è che tu ti trovi sempre dentro là. Non chiedere che noi siamo talmente tanto puri, trasparenti, giusti. La cosa importante è trovarsi in questo, tutto il tempo esserci in questo. Pensieri, la cosa importante è che ti trovi sempre nel chiarimento. Ed ecco tutto. Titolo, ed era nella mezzanotte, 93. E che stia attento l'uomo durante la preghiera. Noi abbiamo studiato che in quest'ora c'è un giudizio sul mondo, l'uomo deve orientarsi il suo pensiero in questo. Se i capi della nazione sono giusti, bene per loro, bene per la popolazione, per il popolo. Se invece i capi della nazione non sono giusti, amarezza a loro, amarezza al popolo. E questo è veramente così. Da dove noi sappiamo? Perché è detto, Israele è sparso sulle montagne simile a un branco di pecore senza pastore. Ed ha detto il creatore, non hanno un padrone, che ritorni alla loro casa. Gli ha detto che ritornino, invece dovevano dirsi che si collochino. E così ha detto casa loro, invece dovevano dire la sua casa, perché la nazione si trova al posto suo. E dove devono tornare loro? 96. Se la nazione non ha meritato con le sue azioni, allora porta un peccato. Da dove noi sappiamo questo? Dal detto, ha detto David, ecco qui ho fatto, invece queste pecore cosa hanno fatto? Risulta che David ha peccato e le pecore hanno subito, invece se il capo del branco porta un peccato, allora tutta la nazione porta un peccato, perché il giudizio c'è su di loro, così come ha detto il creatore. Loro non hanno un padrone, altrimenti se non c'è un capo nella nazione, allora che ritornino da questo cammino, ognuno con la pace nella sua casa. E anche se il giudizio è su questo cammino, quanto fu ucciso il loro capo e gli porterà la colpa per la sua, porterà la punizione per la sua colpa, allora se le porteranno tutti quanti questa colpa. Hanno visto una renna, Rabbi Chia e la renna è scappata vicino a loro e hanno ascoltato ognuno quello che diceva e ha detto alzatevi, coloro che dormono si alzino, i mondi preparatevi all'arrivo del vostro padrone, il vostro padrone va nel giardino dell'Eden perché questo è il suo palazzo Malchut per godere con i giusti. 99. Ha detto Rabbi Chia, adesso è mezzanotte precise e quella voce che noi abbiamo sentito si orienta e si espande come voce, cioè Malchut che è inferiore. Così come ha detto, la voce del creatore disturba il cervo e per questo noi abbiamo meritato di ascoltare. 100. Guarda, nell'ora quando il creatore si apre il giardino, tutti i giusti che sono nel giardino, e lui non lascia Eden, cioè Chokmah, e da questo Eden vengono i giusti, le fonti di Malchut su alcune vie e sentieri dei giusti, e questo giardino si chiama concentrazione della vita, e là i giusti sentono piacere dall'illuminazione del mondo a venire. Ed in quest'ora il Creatore gli si rivela. 101. Ed era nella mezzanotte il Creatore che ha ferito tutti i primigeniti dell'Egitto. E perché questo non è successo di giorno? Ha detto Rabbi Yossi. Quante volte io ho chiesto perché questo non è successo di giorno? Per manifestare la sua miracolo a tutti. E perché sono morti tutti quei deboli che... e quelli che erano primigeni? Perché non sono morti i re e i governanti, gente che fa la guerra, e tutti gli angeli, figli degli angeli, figli dei re, governanti, capi, guerriglie, tutti questi con le forze hanno fatto questi miracoli più qua che dall'altra parte, perché il suo miracolo doveva essere più grande. 102. In quanto hanno ottenuto tutto questo, il cammino di fronte a loro è steso. Ho sentito che Rabbi Shimon pulisce la piazza della città di Tveria. Andiamo da lui. E stavano seduti finché non è arrivato il giorno. Quando è venuta la luce, sono alzati e sono andati. Quando sono arrivati da lui, lo hanno scoperto che stava seduto ed il libro dei detti era nelle sue mani. 103. Ha detto Rabbi Shimon: tutte le nazioni sono come niente di fronte a loro, meno distruzione e vuoto. Così come è detto, tutte le nazioni sono niente di fronte a lui. Perché è detto meno del loro vuoto? E tutte queste ragioni delle nazioni e che la loro fede è come se non ci fosse. Loro non conseguono non i gradini superiori né quelli inferiori, e stabiliscono per loro una fede pazzesca, ma di meno giustizia e vuoto per loro, così come quando si rompe dal vento nei campi i rami, cioè niente contiene in sé. 104. All'inizio il Creatore ha creato il cielo, Shamai, e la terra, Aretz. Et Aretz. Et significa linea destra. Ve'et significa linea sinistra. Abbiamo detto che il Signore allungherà la sua destra e creerà la terra. E ha allungato la sua mano destra, il giudizio ha creato la terra. Così come è detto, e la mia mano ha fondato la terra. E la mia destra ha allungato i cieli. E io li chiamerò e saranno insieme. 105. Cosa significa che staranno insieme? Perché è possibile immaginarsi che il cielo e la terra non si trovano insieme? Però questo è la destra e la sinistra che sono divise, cioè et e ve'et. Per questo si dice, dicono le scritture, staranno insieme. E come staranno insieme? In questo Zot, questo è la Malchut, Vezot, quando Et, Chesed è incluso in Zot, Malchut, e allora loro saranno insieme. 106. e detto a Kol, tutto ha fatto in tempo suo, et Hetz de Zeran, per tutto a Kol, è detto che il Creatore ha benedetto Abramo in tutto. E abbiamo studiato che in tutto Bakol è la sefirah che si chiama Zot, Malchut, che è composta di Et e Ve-Et e domina da tutte e due le parti, nella misericordia e nel giudizio. Misericordia per Israele e il giudizio per le nazioni degli incantatori di idoli. E dicono le scritture, tutto a Kol, Et, ha creato tutto, per unire tutto insieme in un bel tempo. 108. Chi come il nostro Signore che si eleva per dominare, chi è il Signore nostro sui cieli e sulla terra? Chi è il Creatore nostro, Zerampin, che si innalza e si incorona per sedere nel Keter superiore della Binah, l'illuminazione della quale è al di sopra di tutte le luci che illuminano e dei Keter e di Lensof. Perché tutti i Mochin che esistono nei mondi si attirano dalla Binah, abbassandosi per osservare, scendono nel loro sfero del Keter verso Keter, dalla linea destra della Binah verso la linea di destra, da corona a corona, dalla sinistra della Binah alla sinistra sua, dall'illuminazione all'illuminazione, dall'illuminazione verso l'illuminazione della linea di mezzo della Binah verso la sua linea di mezzo, dall'illuminatore all'illuminatore, dal Malchut di Binah alla sua Malchut, per osservare dai cieli superiori verso il basso e sulla terra. E questo è detto, il Signore sta nei cieli che osserva i figli di Israele. E si parla del conseguimento di Mochin Zeirampin. È saputo che all'inizio Zeirampin si innalza nel Man Binah ed è d'accordo tra loro due linee della Binah, destra e sinistra, che erano in disaccordo e hanno stabilito pace fra di loro. E allora escono tre linee della Binah e Malchut che ricevono da loro. E di questo è detto, tre escono da uno. Quando tre linee Binah escono da una, Zeirampin. E di questo dicono le scritture, chi come il nostro Signore onnipotente si eleva per dominare, perché nonostante Zeirampin è la qualità di Vak e non Gar, comunque lui si innalza nella Binah e diventa in lei la linea d'accordata, cioè Gar. E lui sta là in mezzo a Sferot de Rosh. E poi, dopo che tre escono da uno, noi vediamo che anche uno si trova in tre, che anche Zeirampin si stabilisce nelle stesse tre linee, l'illuminazione del quale lui ha chiamato nella Binah. E nella stessa misura che l'inferiore richiama l'illuminazione dall'alto, merita anche l'inferiore. E questo è il significato del detto, chi si abbassa per osservare nei cieli e sulla terra, poi si abbassa in quanto scende dalla Binah al suo posto, con questi tre mochin, che illuminano in tre linee e fa questo per dare riempimento nei cieli e sulla terra. La linea di destra si chiama Keter. Invece la sinistra si chiama Atara, quello di mezzo si chiama Luce, Malchut si chiama Scintilla. Bravo, va bene? Bene, allora continuiamo. 109, e fu notte, mezzanotte. Si doveva dire circa mezzanotte, come ha detto Mosè. Se si afferma, come hanno detto gli amici, che di non dire ai profeti di Faraone che Mosè legge il futuro, in quanto esattamente non si può mai stabilire mezzanotte. La contraddizione rimane al suo posto. In tre, rapporti, anche quando Israele dice questo. Primo, se è così, allora bisognava dire, ha detto Mosè circa a mezzanotte. Perché lui ha detto, così ha detto il Creatore, proprio a mezzanotte. E avrebbe detto a mezzanotte, qualunque ora non sarebbe accaduto, non sarebbe segnato solo Mosè ma anche il suo padrone, perché lui ha detto, così ha detto il Creatore. Due, Mosè ha detto, la schiava della il figlio della schiava, e poi non si è adempiuto questo fino al primogenito che era lanciato nelle tenebre. E così come Israele, che era un bugiardo in quanto gli eventi non si sono avvenuti come ha detto lui. Terzo, lui ha detto al nome del padrone circa mezzanotte, ma è detto che fu a mezzanotte. Ma perché non è detto circa a mezzanotte, come ha detto Mosè? 110. E ancora domanda importante, più che il peso che l'animale può sopportare. Perché è detto che la punizione dei primogeniti fu di notte e non di giorno? Perché sono uccisi i deboli, non i ricchi e i grassi? E per questo lavoro nel campo, colui che non ha meritato i vegetali nascosti nella Malchut che si chiama campo, è tutto correttamente nelle parole del grande profeta. 111. Felice gli atti di Mosè, che ha detto, tu sei più bello che i figli dell'uomo. Bellezza delle tue parole, per questo il Signore ti ha benedetto per sempre. Tu ami la giustizia e odi l'infelicità. Per questo ti ha unto l'Altissimo a te e ai tuoi confratelli. Ma Elem è gioia da Abramo e da Yitzhak. E lei della gioia e Giacobbe dai tuoi confratelli e degli altri profeti. È mai possibile che il marito che si è elevato sul grado superiore dove non si è elevato nessun altro non lo sapeva? Cosa dice? 112. Ma noi abbiamo studiato che la sfera che si chiama Zot, questa, cioè Malchut, si chiama moglie, così come è detto questo, Zot, e la moglie, Isha. Perché? Perché dal marito, Ish, è presa lei, Zot. Chi è questo marito? Colui che si chiama Ze, questo, Zahar, Ze Rampe, così come è detto questo è marito. In quanto marito si chiama questo invece, e questo è preso da questo che si chiama Zahar, Ze. 113. E per questo lei Malchut si chiama Palma, che indica su Zahar, quanto maschile, e Nekeva, femminile, in quanto Palma non ha una senza l'altra, Zahar senza Nekeva, così come hai detto, come delle colonne di fumo, quando il fumo si innalza bianco e nero, così anche qua, in Malchut si chiama Zot, e tutto è incluso lei nella mezzanotte, per adempiere le sue azioni contemporaneamente di una volta. Bianco per Israele, questa è la misericordia, e nero è per l'inchinatore di idoli, giudizio. 114. E finché questa notte si divide, lei non fa le sue azioni. Dove ci è saputo questo? Da Abramo, che è detto, si è diviso per loro la notte, cioè lei si divide per adempiere le sue azioni. Così anche qui Mosè ha detto, circa mezzanotte, cioè la notte si dividerà. E Mosè sapeva che non poteva fare delle azioni senza prima far dividere. 115. E così fu. La notte non ha adempiuto le sue azioni finché non si era divisa. perché nella seconda metà della notte si sono adempiute le sue azioni, così come hai detto, e fu a mezzanotte, letteralmente a metà della notte. Che vuol dire metà? Significa nella seconda metà, in quel tempo quando lei, Malchut, domina, e sempre si trova Malchut, questa, per fare le azioni. Qualunque azione fatta di notte si fa nella seconda sua metà. Bravo, domande? È chiaro che non ci sono domande. Eccellente, noi cerchiamo di conservare l'intenzione di includerci nel centro della decina, pregare per la decina, per scoprire la Chisaron, per la rivelazione del Creatore, per poter correggere il nostro Chisaron. Questo si chiama preghiera. E allora si rivestirà e non ci sarà un corretto, e allora grazie a questo noi inizieremo a darle il piacere nella sua rivelazione, in accordo alla nostra Brahma e aspirazione. E allora noi inizieremo a scoprire in questa connessione quanto noi aggiungiamo desideri, quante luci, quante kelim, quante linee, e così i Reshivot iniziano a scoprirsi, e tutto questo già mondo superiore che inizia a rivelarsi. Va bene, noi qui con questo finiamo comunque, e domani noi non abbiamo Zohar. Ho sentito Shir, canzone.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.